Allora, siamo in questo cammino di studio verso con il nostro amico Giobbe, stiamo facendo questo percorso con lui, un percorso difficile, un percorso di sofferenza, un percorso doloroso. L'altra volta abbiamo visto un po' quello che l'amico Elifaz, il primo saggio che comincia a parlare, un po' come si è comportato, che cosa ha detto, eccetera. Adesso vediamo questa mattina gli altri due compari, ovvero Bildad e Zofar. Allora, nell'acceso scambio verbale con Giobbe, Bildad, tra l'altro, avete sicuramente letto il capitolo 8 e poi il capitolo 11. Oh, chi ha detto no? Chi è che ha detto no? Ah, nessuno? Ah, allora l'avete proprio letto tutti. Ho capito. Infatti Bildad parla, il suo primo discorso è al capitolo 8. Allora lui pronuncia in totale 3 discorsi. E lui rappresenta, un po' anche come Elifaz, la classe dei saggi e degli eruditi. Quindi Giobbe ha di fronte uno che la sa lunga, come la sapeva lunga anche Elifaz. Allora, Elifaz su che cosa si era fondato nel suo dire? Sulla sua esperienza e su una rivelazione speciale che dice di aver avuto. Bildad, invece, si fonda sull'autorità della tradizione degli anziani. Infatti al capitolo 8, versetto 8, lui esclama: Giobbe interroga le passate generazioni, rifletti sull'esperienza dei padri. Come Elifaz, anche questo Bildad basa la sua argomentazione su di un principio, il principio della retribuzione, cioè Dio agisce verso gli uomini in funzione del loro atteggiamento, punendo i malvagi e benedicendo i giusti. Questo è il principio della retribuzione. Ma come abbiamo visto già la volta scorsa, e non solo, la Bibbia dà degli esempi che contraddicono questo principio, che rimane valido in senso generale, ma non in modo assoluto, e soprattutto non in modo particolare nel caso di Giobbe. Infatti non si doveva applicare questo principio a Giobbe. E il punto debole del ragionamento di quest'uomo sta proprio in questo. Il principio che lui enuncia, che fa conoscere, non spiega affatto il caso di Giobbe. E lui fa una cosa che tante volte facciamo anche noi, e parla senza sapere. È una costante, no? Parlare senza sapere. Ma lui in particolare parla senza sapere ciò che Dio ha detto di Giobbe. Quando noi leggiamo l'inizio di Giobbe, Giobbe era un uomo integro, buono, fuggiva al male, eccetera. Lo sappiamo noi che leggiamo il libro, ma non lo sapevano gli amici che questo era stato detto da parte di Dio. E soprattutto Bildad, come i suoi amici, non ha assistito a quella scommessa che c'è stata nel cielo, a ciò che Dio e Satana, in un modo quasi incomprensibile, tolgo anche il quasi, hanno concordato nel cielo alle spalle del povero Giobbe. Allora, gli argomenti di Bildad si basano su apparenze e su supposizioni. Infatti, se voi leggete i suoi discorsi, lui usa molti se. Vabbè. E poi dice una cosa incredibilmente maligna. Nei primi capitoli del versetto 8, del capitolo 8, se voi andate a leggere, Bildad ha l'ardire di affermare che se, secondo lui, sempre sui se, i figli di Giobbe sarebbero morti per aver commesso delle cattive azioni. Questo dice l'amico Bildad. Voi vi rendete conto? Noi stiamo leggendo, studiando Giobbe anche, e in questo caso gli amici, per capire come dobbiamo relazionarci con le persone che soffrono. Voi pensate, per consolare una persona, andate da lui, poi questo si oppone in qualche modo perché non sta zitto, continua a parlare, voi vorreste che lui stesse zitto e che riconoscesse solo i suoi peccati, e poi a un certo punto, se fosse successo così, voi gli dite: i tuoi figli o tuo figlio, tua figlia è morta perché ha commesso dei peccati. Vi rendete conto della gravità di questa azione? Allora Bildad, per nulla impressionato dalle energiche argomentazioni difensive di Giobbe, forse le vedremo poi, le repliche che Giobbe fa, era abbastanza tosto, se leggete le repliche, ne dice di tutti i colori anche a lui, a questi amici, meno male. Allora Bildad gli replica ogni volta che Giobbe risponde in modo diretto e senza ritegno. E che cos'è che dice Bildad? Ascolta Giobbe, Dio è giusto e fa subire agli uomini le conseguenze dei loro sbagli. E la loro felicità, nel caso che ci sia, è una felicità effimera. Tutto questo lo dice dal versetto 11 al versetto 19 del capitolo 8. Sempre, siccome lui è un uomo di tradizione, come conferma la tradizione degli anziani. Siccome la tradizione degli anziani diceva questo principio, allora lui lo riprende e lo enuncia. E poi dice delle cose abbastanza forti. Giobbe deve chiedere perdono. Deve chiedere perdono. E solo allora sarà stabilito, ristabilito. Versetti 5, 7, 20 e 22, sempre del capitolo 8. Questo è il discorso, è una sintesi dei discorsi di Bildad. Il terzo discorso che fa colpisce per la sua brevità, la sua paternale, potremmo dire, dura solo 5 versetti. Adesso passiamo all'altro energumeno che si chiama Zofar. Già soltanto pronunciarlo viene un senso di tristezza, Zofar. Era sicuramente il più giovane dei tre. A quel tempo, quando si parlava, si andava per gradi di età. Prima Elifaz, poi Bildad e poi Zofar. Allora, ripeto, Zofar era sicuramente il più giovane dei tre e anche il più irruento e il più aggressivo. Allora, definiamo un po' la teologia, che in fondo è la stessa, ma ci sono tre sottolineature. Non è Zofar l'uomo delle rivelazioni come Elifaz, non è neanche l'uomo della tradizione come Bildad, lui è il dogmatico ortodosso, intransigente e non sopporta contraddizioni. E come i suoi due compari, ripeto questo termine perché mi piace, sostiene il principio della retribuzione. E quindi dice a Giobbe, tu sei responsabile di quanto ti sta capitando. Questo è quello che dice. Allora, Zofar ha di Giobbe questo concetto. La sofferenza di Giobbe è una prova inequivocabile che è colpevole. Zofar è un po', potremmo dire, il progenitore anche di una teologia che si chiama la teologia della prosperità. Se tu stai male è perché hai peccato. Se hai pochi soldi, Mimo, hai pochi soldi, allora tu sei nel peccato. Io ne ho meno di te, sono più peccatore di te. Questa è la teologia della prosperità in qualche modo. E quindi Zofar sollecita un po' questa teologia. Sei colpevole? Sei malato? allora è perché hai peccato, altrimenti non saresti malato, staresti bene come stavi prima. Giobbe è un peccatore che non ha coscienza del suo peccato e addirittura con insolenza esordisce dicendo al capitolo 11 nel suo primo discorso che è un chiacchierone che va fatto tacere. 11 versetto 2. È un beffardo che va coperto di vergogna, versetto 3, e un malvagio che va ridotto al silenzio. Poi che cosa fa questo signore, irruento e intransigente? Rinuncia a replicare a Giobbe per la terza volta, quasi a dimostrare che per lui non c'è nulla da aggiungere a quanto già detto, della serie se non capisci inutile continuare, non ti parlo perché non capisci. Allora, sunto di questi amici, e impariamo qualcosa da loro, cominciamo a non fare quello che hanno fatto loro, ok? Gli amici di Giobbe hanno esaurito i loro argomenti. Attenzione, immaginatevi la scena. Giobbe è qui da solo davanti ai tre amici. Prima parte Elifaz e lui risponde. Poi parte Bildad, intanto Elifaz beve un goccio d'acqua, si riposa e poi si riposa anche Bildad. Parte Zofar, ma Giobbe è sempre sotto tiro. Poi riparte Bildad, Elifaz e poi Bildad e poi Zofar. Oh, sono tre cannoni puntati. Nonostante questo hanno esaurito i loro argomenti. Sono stati rigorosi, legalisti, tutti presi a difendere Dio e la sana dottrina. Solo quello pensavano, non che la sana dottrina non vada difesa, ma loro solo quello miravano. Hanno voluto analizzare la sofferenza, cercarne le cause e trovare una giusta soluzione. Ma con tutta la loro sana teologia e introspezione nella vicenda sono giunti soltanto a inutili ed errate conclusioni. Hanno creduto di conoscere tutte le risposte, ma non hanno fatto altro che aggravare il problema con la loro insistente ignoranza. Hanno parlato di Dio, e come che ne hanno parlato? Mentre il povero Giobbe avrebbe bramato parlare con Dio. Gli amici parlavano di Dio. Lui voleva parlare con Dio, come succedeva una volta, udire ancora la sua voce. Questi amici hanno detto delle cose anche giuste, non è che hanno detto tutto sbagliato, ma le hanno applicate nel contesto sbagliato. E questo è importante. Ecco perché qualcuno ha commentato che Satana, con l'approvazione di Dio, dopo le prove, ha mandato gli amici, perché questi amici sono veramente una prova per Giobbe. Però adesso sono in silenzio. Attenzione, quando sono arrivati sono stati 7 giorni in silenzio, un silenzio benefico di identificazione con Giobbe e con la sua problematica. Poi hanno cominciato a parlare, adesso hanno finito gli argomenti, non sanno più che cosa dire. Quindi questo silenzio è una dimostrazione della loro impotenza a convincere Giobbe. E questo silenzio dimostra anche l'impotenza della sapienza tradizionale. Sapienza tradizionale trattino umana. Che non è la sapienza di Dio. Ma adesso dobbiamo farci una domanda. Perché i tre amici si vedono condannati da Dio? Allora, dobbiamo andare adesso al capitolo 42 di Giobbe, alla fine, al versetto 7. Perché si vedono condannati da Dio? Attenzione, le loro accuse contro Giobbe, che vorrei specificare, Giobbe, che Dio definisce il mio servo, tanto davanti a Satana per ben due volte, che davanti ai tre per quattro volte nell'epilogo, queste accuse valgono bene una severa condanna. Però qui dobbiamo stare attenti, leggere bene il testo. Ma non è questo l'errore che Dio mette in evidenza nella sua accusa. Versetto 7. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, il Signore disse a Elifas di Teman, era il capo dei tre, la mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici. Attenzione. Perché? Perché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Ciò che Dio rimprovera ai tre non è di aver parlato male di Giobbe, ma è di aver parlato male di Dio stesso. Questo è tremendo, è fondamentale. È molto forte, dobbiamo stare molto attenti, perché qui c'è una chiave di lettura molto forte. Non ha parlato male di Giobbe, non è per quello, anche se lo hanno fatto in qualche modo, ma è perché hanno parlato male di Dio. E, tra l'altro, proprio Elifaz aveva rimproverato Giobbe al capitolo 15, versetto 4, dicendo, sintetizzo quello che dice, ma è contro Dio che tu parli. Allora, è bello che Dio non va subito contro di questi amici in un modo diretto, ma fa risultare lo sbaglio paragonando i discorsi di Giobbe, i loro discorsi, con quelli di Giobbe. E dice, ripeto, è perché non hanno parlato bene come Giobbe che sono condannati. Allora Giobbe ha parlato secondo la verità. I tre amici non hanno parlato secondo la verità. Qui c'è una lezione molto forte per noi. Molto, molto forte. Dio condanna chi si crede all'altezza di giudicare ciò che non può capire. Dio condanna ciò che si crede all'altezza di giudicare ciò che non può capire e che non spetta a lui di giudicare. Ricordiamocelo sempre bene. Questa è una lezione molto forte che viene fuori da questo versetto. Perché gli amici di Giobbe sono andati sulle furie? Erano buoni buoni, calmi, tranquilli. Perché? Perché Giobbe si è lamentato. Non hanno capito, non hanno accettato i lamenti di Giobbe. Hanno giudicato i lamenti di Giobbe fuori dottrina. Loro. E invece Dio? Non sono stati sensibili davanti al dolore di Giobbe. Non hanno capito che nella sua grande disperazione poteva anche dire delle stupidaggini. Questa è un'altra cosa importante. Quando ci avviciniamo a chi è nella sofferenza, nella dura sofferenza, lasciamogli dire anche qualche stupidaggine senza dire la Bibbia qui, la Bibbia là, hai detto una cavolata, hai detto non dovevi dire quello che hai detto, eccetera, eccetera. Ed è proprio questo che Giobbe chiedeva ai suoi amici, un po' di comprensione per quelle parole che lui stesso si pente di aver pronunciato. Si è andato un po' oltre e si è pentito da solo, non aveva bisogno che gli amici mettessero ancora il dito sulla piaga. Infatti, al capitolo 6, ammette che le sue parole, versetto 3, sono andate oltre al limite. E al versetto 26, sempre del capitolo 6, dice, voi biasimate delle semplici parole gettate al vento. E poi arriva anche a dire, al versetto 14, sempre del capitolo 6, pietà, pietà deve l'amico al disperato, anche se abbandonasse il timor di Dio. Versetto 14 del capitolo 6. Riflettiamo su questi testi. Allora, siccome fa caldo e Susi mi ha di nuovo chiesto di essere breve, anche se dice di no, vado verso la conclusione. Sviluppare una teoria che rifiuta il lamento, sviluppare una teologia che pretende di imporre il silenzio a chi si sfoga nel suo dolore, magari sotto la minaccia di incombenti castighi di Dio. Domanda, non è forse questo parlare di Dio in modo scorretto, cioè non secondo la verità? Non dimentichiamoci che Dio non ha mai rimproverato Giobbe di essersi lamentato. Dio accoglie i lamenti dei suoi figli. Anche in Apocalisse 6,10, lo leggiamo, che c'è ancora tempo. Apocalisse 6,10, sotto l'altare celeste. Vediamo un po' che cosa dicono queste persone. Apocalisse 6,10. Qui si parla delle anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce, fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Non è questo un lamento? Non è questo un forte lamento? Il lamento onora Dio. Fatemi finire, Il lamento onora Dio, perché discerne le brutture di questo mondo, che sono assolutamente e totalmente indegne di Dio. Ripeto, onora Dio il lamento, perché discerne le brutture che succedono in questo mondo, le ingiustizie, le sofferenze, quello che è successo ancora ieri sera a Londra, quello che è successo tempo prima da un'altra parte, quello che succederà ancora, non lo so quando, ma è possibile che succeda ancora. La sofferenza di chi è stato colpito nel fisico, nel morale, nello spirito, come è successo a Giobbe. Ecco perché il lamento onora Dio. Ovviamente questo non vuol dire che ci si possa dare spazio a ogni tipo di lamento. Quando il popolo di Israele si lamentava, Dio non lo ha accettato questo lamento. Ma perché? Era un lamento di persone che volevano scrollarsi addosso Dio. Dio stava troppo stretto per queste persone. Volevano fare quello che volevano loro e si lamentavano. Allora, questo è un lamento che non onora Dio. Ma il lamento di Giobbe è un lamento che onora Dio. Prendiamo esempio dalle preghiere, dalle invocazioni dei salmisti. Che cosa fanno? Se voi leggete i salmi, molti sono salmi di lamento, ma sono salmi che passano dal lamento alla fiducia in Dio. Io posso anche lamentarmi di un'ingiustizia, di qualche cosa che ho subito, che il mio fratello sta passando, pur mantenendo la fiducia in Dio. Questo è un lamento che onora Dio. I tre amici sono venuti a trovare Giobbe, ci dice il testo iniziale, per... Ricordate? Per cosa sono venuti gli amici? Per consolarlo. Meno male, perché se no, meno male. Ma non sono stati capaci di essere dei buoni consolatori. Allora Giobbe, in alcune delle sue arringhe, li definisce, capitolo 16, versetto 2, consolatori molesti. Ti piacerebbe essere individuato come un consolatore molesto? Siete, cari amici voi tre, inventori di menzogne. Siete dei medici da nulla, dei medici della mutua. Siete dei medici della mutua. In qualche modo. Spero che non ci sia nessun medico della mutua qui. Capitolo 21, versetto 34. Mi offrite consolazioni vane. Consolazioni vane. Cosa possiamo imparare da tutto questo, fratelli e sorelle? Stiamo attenti. Quando facciamo delle visite, se ci capita di farle, a persone che sono nella sofferenza, pensiamo agli amici di Giobbe. Pensiamo a tutte queste cose. Preghiamo molto il Signore perché ci dia il giusto atteggiamento verso queste persone, in modo di non fare dei danni. Perché questi tre hanno fatto dei danni. E l'Apostolo Paolo scrive una cosa molto interessante, che forse non sempre viene sottolineata. E con questo testo concludo. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, un testo che conosciamo molto bene. Cerchiamo però di ricordarlo questa mattina. Seconda Corinzi, capitolo 1, versetti 3 e 4. Benedetto, dice Paolo, sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. È un testo molto importante, che dovrebbe essere sempre analizzato anche da chi in qualche modo fa cura pastorale, chi fa delle visite e qualcosa di questo tipo. Perché qui l'insegnamento è che bisognerebbe conoscere per esperienza personale la consolazione di Dio per poter consolare gli altri in modo efficace. Non lo dico io, lo sta dicendo Paolo, lo sta dicendo la Scrittura. Per consolare gli altri dobbiamo noi per primi aver preso, gustato, analizzato per esperienza la consolazione di Dio. Non so se gli amici di Giobbe erano mai stati consolati a fondo da Dio. In ogni caso, hanno fatto quello che hanno fatto. Quindi, impariamo. Anche da un libro così vecchio, probabilmente il più vecchio di tutta la Scrittura, un libro molto, molto difficile e complicato, ma un libro che comunque è un tesoro per ciò che manifesta, per le realtà che dà. Che il Signore ci benedica e che possiamo trarre frutto da queste cose. Amen.